Laser.
I fuoricasta sono tradizionalmente considerati stranieri, che parlino lingue barbare o lingue arie. Costoro devono abitare presso tumuli, alberi e campi di cremazione. Devono fare uso di ciotole di scarto. Per veste devono avere gli abiti dei morti e mangiare cibo in piatti sbrecciati. I loro ornamenti devono essere di ferro nero ed essi devono vagare continuamente.
Questo passaggio delle leggi di Manu, il più celebre testo giuridico classico, delinea in termini chiari e anche ai nostri occhi forse crudeli i contorni della condizione di chi è considerato non appartenente alle caste, quattro le principali, attorno alle quali si organizza la società indiana. Paria, intoccabili, Daliti, insomma chi è in basso, molto in basso alla scala sociale. Il sistema castale è connaturato all'induismo e alla credenza nel complesso sistema dei cicli delle vite e delle reincarnazioni, che rinvia a concetti centrali nel pensiero induista, quelli di Dharma e di Karman. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana con il professor Giuliano Boccali, esperto di India, traduttore di sanscrito, docente all'Università degli Studi di Milano. Riprendiamo dunque oggi il filo del discorso. Riprendiamo in sostanza questo viaggio in un mondo complesso quanto affascinante. Professor Boccali, l'articolazione caste, ciclo delle reincarnazioni potrebbe essere letta anche in chiave politica, spiegare per esempio fatalismo o l'accettazione delle disuguaglianze sociali, di quelle che a noi appaiono come vere e proprie ingiustizie.
Detto in termini attuali è un ammortizzatore sociale potentissimo. Ecco. Potentissimo, perché ciascuno è una cosa accettata senza discussione e senza riflessione, è un dato di fatto di tutte queste religioni. E certamente, siccome dà a ciascuno ragione della sua condizione, chi è in condizioni di difficoltà, di inferiorità, di grave carenza, anche fisica, anche mentale eventualmente, questo è visto come effetto di azioni non buone, di azioni negative compiute nelle vite passate. Naturalmente è un'arma a doppio taglio, perché tende ad acuire la presunzione delle classi elevate.
Allora io direi di aprire una parentesi, importante forse più di una parentesi, ma comunque un piccolo capitolo proprio sulle caste, ne avevamo già accennato precedentemente. Ci sono, se non sbaglio, quattro caste principali, ma in realtà sono molte di più, cominciare dai sacerdoti, poi i guerrieri, i mercanti, commercianti, i servi, poi ci sono i fuori casta. Ecco, qualche parola su questo concetto.
Allora, lei ha rappresentato molto bene, ci sono queste che tecnicamente è forse meglio chiamare classi, ma anche gli studiosi ogni tanto lasciano perdere la distinzione, e sono le quattro che ha detto lei. L'atto di nascita di queste quattro classi è in un inno del Rig Veda, quindi in un testo del 1000 circa avanti Cristo, dove è detto che tutto l'universo nasce dallo smembramento e dal sacrificio di un gigante primordiale. Tutto, gli dèi, la natura, come la diremmo noi, i fenomeni culturali, i fenomeni sociali, addirittura persino i metri della poesia. In particolare, dalla bocca di questo gigante nasce la classe dei brahmani, i sacerdoti, dalle spalle, dal torace, quella dei guerrieri, dalle cosce, quella dei produttori o scambiatori di beni, agricoltori, commercianti, artigiani, dai piedi i servi. Uso intenzionalmente il termine che naturalmente in Occidente è abbastanza antipatico, ma non è quello che userei io, ma è per riflettere come la vedono gli indiani, che non sono affatto, come dire, democratici da questo punto di vista. E poi ci sono i fuori casta. Dall'incrocio fra questo sistema piuttosto astratto e generale e le realtà sociali legate alla storia, ai luoghi, alle circostanze, si formano le caste, che sono migliaia. Provo a dare un esempio. Immaginiamo che la situazione sacerdotale in Europa fosse ereditaria, perché le caste sono ereditarie. C'è il clero, ma nel clero ci sono i dottori della Chiesa, ci sono i monaci invece di clausura, ci sono i parroci che esercitano il ministero, ci sono i parroci di campagna che hanno determinati compiti e determinati requisiti, che sono diversi da quelli degli assistenti di un cardinale. Ecco, supponiamo che tutto ciò fosse ereditario, il clero sarebbe la classe sociale nel suo complesso, le singole posizioni sarebbero le caste, e questo vale per tutti.
Le donne dove le mettiamo? Perché nella concezione, diciamo, indiana, l'essere umano è piuttosto associato, credo, al maschio. Le donne
hanno anche loro la loro casta, la loro nel senso che ogni casta ha le sue donne, sì, che appartengono alla casta, così come gli uomini. I matrimoni dovrebbero essere, e sono tuttora di fatto, endogamici, cioè ci si sposa all'interno della stessa casta e bisogna sposare una donna della stessa casta. Le donne hanno una condizione, come è noto, di inferiorità.
Ma questo anche nella concezione religiosa?
Sì. Sì,
cioè
sì.
La donna dovrebbe reincarnarsi...
La donna si comporta bene in un uomo, sì. Salvo rare eccezioni di correnti particolari mistiche o ascetiche, Le donne non accedono alla liberazione dal giro dell'esistenza. Progrediscono e quindi rinasceranno uomo e poi...
Si può anche rinascere animale, si può...
Sì, sì, no? Se si commettono atti molto abietti, sì, si può rinascere animale, oppure si può rinascere saltando molti passaggi.
Dal suo libro pare chiaro che nella concezione dell'induismo, degli indiani in generale, dunque non solo dell'induismo, del buddismo, jainismo abbiamo parlato, la vita è sostanzialmente dolorosa, cioè c'è questo ciclo, sì, di rinascite, perché la vita è dolorosa e l'obiettivo è quello di uscire da questo ciclo eterno attraverso, l'abbiamo detto precedentemente, il nirvana buddista, no? Il moksha per gli induisti. L'ascesi, che è una delle componenti forti dell'induismo, in questo contesto, come si scrive? Cioè, a cosa serve l'ascetismo? Perché una asceta ha più possibilità di porre fine a questo ciclo infinito di reincarnazioni?
Bellissima domanda.
Mi sono ispirato dal suo libro per porre.
il passaggio è relativamente logico, poi facciamo le distinzioni. Siccome questo ciclo delle rinascite, che è visto male perché sostanzialmente fa sperimentare infinite volte i grandi dolori dell'esistenza, nasce dall'agire, la via più diretta per interromperlo e accedere a una condizione di beatitudine permanente o di annullamento, che è il nirvana nelle visioni originarie, la cosa migliore è agire il meno possibile. Non suicidarsi, questo non è raccomandato da nessuna religione, né indiana né altra, perché suicidarsi è comunque un atto ed è per di più un atto violento, perciò è foriero di conseguenze ancora più gravi.
Quindi, perché abbiamo detto che la non violenza è uno dei principi fondamentali
dell'induismo. Sì, assolutamente sì. Per Gandhi era il Dharma supremo. L'essenza del Dharma, della legge sacra, era la non violenza, insieme con la verità. Agire il meno possibile e naturalmente, siccome questo è un rilievo della famosa Bhagavad Gita, che è un po' il Vangelo degli induisti, non basta non far niente, perché se uno non fa niente ma coltiva pensieri di odio, di antipatia, di avidità, di desiderio, che a loro volta creano karma. Per atti si intendono anche i pensieri e le parole. Il fatto di fare poco, di agire il meno possibile, in se stesso non garantisce di niente. Bisogna agire il meno possibile e integrare questo non agire con delle pratiche, con una vita di ascesi o comunque di meditazione e di ispirazione a testi elevati. Allora, qui nasce un quesito. Naturalmente non tutti gli esseri umani sono vocati a fare l'asceta o a fare il sacerdote. Il monaco, diciamo, perché sacerdoti in India si nasce. Quindi l'induismo ha elaborato delle altre strategie che permettono di ottenere la liberazione senza dover scegliere questa via così drastica dell'ascesi e della rinuncia al mondo.
Tuttavia, chi viaggia in India si rende conto che di questi asceti, che chiamano sadhu o rinuncianti, sì, credo, se non sbaglio, ce ne siano veramente tanti. Abbiamo visto un mese fa il Kumbh Mela, questo mega raduno religioso, c'erano decine di milioni di persone, sì, e molti asceti, molti sadhu, certo, addirittura alcuni totalmente nudi, che non, sì, si vestono neanche, naga credo.
I famosi naga, che sono shivaiti, si cospargono di cenere, sono nudi e sono i più prestigiosi.
E sono molto rispettati gli asceti.
Infatti, in tant'è vero che i naga nelle abluzioni, in questo punto quanto mai sacro, dove si fondono la Ganga, il Gange, e il suo principale affluente, la Yamuna.
E forse un altro Jamuna. Fiume, c'è un terzo fiume?
C'è un terzo che è mitico, e che si chiama Sarasvati, è un antichissimo fiume che, diciamo, nel 2000 a.C., per farci un'idea, era anche storico-geografico, poi si è insabbiato, ma secondo gli indiani continua a scorrere sotterraneamente e si unisce a Prayaga, oggi all'Allahabad, dove si celebra questa festa. Ecco, dicevo, gli asceti sono molto venerati, certo. I sadhu, per l'esattezza, vuol dire buono, è un aggettivo generico, che però in questa fattispecie, se si riferisce, intende chi ha rinunciato ai diritti e ai doveri della vita sociale, non ha più obblighi, ma non ha neanche più diritti. Questo è sancito da un atto preciso, che è l'accensione per l'ultima volta del fuoco familiare rituale, che poi il sadhu non accenderà mai più, nell'abbandono della residenza, lavoro, famiglia. Agli occhi della famiglia un sadhu è morto. Cioè, se tu chiedi a un indù, se sai la vicenda di un suo parente che ha fatto questa scelta, non ti dice è diventato sadhu, ti dice è morto. È morto agli occhi del mondo per seguire una via di liberazione che di solito è ispirata da maestri, oppure possono anche essere riuniti in cenobi. Ad ogni modo fanno dei voti abbastanza severi di povertà, oltre che di non violenza, tant'è vero che vivono di elemosina. Sono spesso vestiti di arancione, con un bastone da pellegrino, con una ciotola, e è buona norma fargli l'elemosina, perché di solito, se sono sadhu, come dire, consistenti, reali, non la chiedono, perché sanno che si sa che loro di quello vivono, quindi chi vuole dà il suo obolo.
L'ascesi viene spesso associata anche alla castità. Però noi sappiamo che in India la sessualità entra a pieno diritto nella religione.
Sì.
Tutti conoscono Kama Sutra, però viene da Kama, che era una divinità abbastanza importante nella
molto
cosmogonia.
Molto importante. Kama è la stessa parola, fra l'altro, del latino cupido, identica, cioè vuol dire desiderio.
Aveva delle frecce anche Kama, credo.
Aveva delle frecce che avevano la punta di fiori, ma non per questo erano meno micidiali o comunque pericolose. Nel configurare una via di liberazione adatta, invece, a differenza dell'ascetismo, a molti, l'induismo prevede una serie di adempimenti nel corso della vita di un essere umano. Dopo l'educazione, che nell'India tradizionale finiva a 16 anni, il primo dovere sacro da adempiere è il piacere. Cioè, la religione prescrive al giovane, sedicenne, diciamo secondo i modelli canonici, di sposarsi e di dedicare qualche anno con la legittima consorte a esperire il piacere.
Piacere anche per le donne, anche femminile piacere,
sì,
non
assolutamente
è solo maschile,
sì. Sì. Cioè, Vatsyayana, che è l'autore del famoso Kama Sutra, si pone il quesito se le donne abbiano lo stesso diritto al piacere, cioè in senso stretto all'orgasmo, visto che è un tema di cui si discute oggi, richiama dei precedenti e taglia corto con un'argomentazione, secondo me, ineccepibile, dicendo: siccome la specie è la stessa, quella umana, la donna ha lo stesso diritto dell'uomo al piacere.
Ma questo vuol dire che per l'indiano l'alternativa è l'ascesi? Oppure...
oppure questo modello dove ci si dedica al piacere in senso erotico, in senso stretto, ma anche i piaceri dei sensi più allargati. Questa fase però non dura in eterno. L'eros, l'amore, non è successivamente vietato assolutamente, però in primo piano, negli adempimenti che sempre la legge sacra prescrive, c'è quello che noi chiameremo la carriera. Cioè l'uomo deve dedicarsi anima e corpo a incrementare l'attività che la sua casta di nascita gli attribuisce indelebilmente, a farla fruttare, a farla fiorire, quindi a allargare le sue ricchezze, il suo benessere, le sue relazioni. Quindi la carriera, che si chiama arta, letteralmente profitto, ha lo stesso peso agli occhi della legge sacra del kama prima, lo acquisisce adesso. Ma non dura in eterno, cioè la terza fase è quella di un distacco dove addirittura si cambia residenza, idealmente nella foresta o comunque ai margini della città, e ci si dedica a una vita semplice di preghiera, di raccoglimento, con la moglie, se vuole seguire il marito, in questo caso è libera di scegliere, ma tutto sommato le conviene farlo, se ha buoni rapporti col suo sposo. Non è ancora la rinuncia, qui siamo ancora nel pieno delle regole sociali. La rinuncia può essere un gradino successivo.
Professore, volevo chiederle di fare una piccola esegesi di una sua osservazione che mi è molto piaciuta nel suo libro. Lei parla di fascino dell'induismo e dice: il fascino segreto dell'induismo e di gran parte della cultura indiana risiede nell'equilibrio delicatissimo, sempre da riconquistare, fra senso integrale della vita in tutti i suoi aspetti e insopprimibile tensione al distacco e al superamento della vita stessa. È molto bello.
Beh,
molto complesso.
La ringrazio, ringraziamo l'India di questa via, che è una sorta di oscillazione permanente fra questa tendenza alla smaterializzazione, alla ricerca della sostanza spirituale profonda che è unica per tutto l'universo e un meraviglioso incanto della manifestazione, della forma, della natura, dei sensi. Per stare all'amore, che è forse il tema, certamente non è il più facile, ma è quello che riesce meglio da esempio. Gli indiani non hanno diviso i piani fra l'amore sensuale, l'amore familiare, l'amore per la ricerca, per Dio. Sia nell'atto sessuale in senso stretto, sia nella più profonda meditazione, che è comunque un atto d'amore verso il divino, loro leggono tutta la gamma delle possibilità. Non c'è opposizione fra sensualità e distacco. Semmai ci sono delle fasi, come nel modello di vita che vedevamo prima, che privilegiano l'una o l'altra o l'altra. Ma il tentativo di tenere insieme queste due dimensioni, che sono le estreme, se vogliamo, così profondamente umane, la ricerca del sé interiore o di Dio e il piacere anche ai livelli più raffinati dei sensi, genera quel fascino irresistibile, secondo me, dell'India. E l'India non ha mai preso posizione, cioè non si è mai, per così dire, sbilanciata tutta in un senso o tutta nell'altro. È a livello di civiltà in generale, ma anche a livello personale, una continua abbandono, talora a un movimento e talora all'altro.
Un'oscillazione perpetua.
Sì.
Professore, io la ringrazio, ma prima di congedarci dovrebbe aiutarci, le chiedo un aiuto, nell'orientarci tra quelli che possono essere da prima dei libri di divulgazione. Anzi, cominciamo magari dai classici, per qualcuno che non è addentro all'induismo e a quanto abbiamo detto, la filosofia indiana. Leggere per esempio questo Mahabharata.
Scusi,
che è grande, credo, di 17 volte l'Iliade, deve
sì,
essere un testo.
Non 17, ma 7 volte l'Iliade e l'Odissea messi insieme.
Dunque, quindi, più o meno.
Questo è un grosso
guaio. È leggibile per noi?
Traduzioni profani? Italiane. Sì, è leggibilissimo, è molto affascinante anche. Il fatto è che non esistono traduzioni italiane recenti, neanche antologiche, per così dire. Chi fosse interessato al Mahabharata, all'altro grande poema epico che è Ramayana, può ricorrere a un vecchissimo e straordinario libro di cui sono stati autori Suora Nivedita, che era una signora inglese che è diventata monaca buddista, e il famoso storico dell'arte anglo-singalese A.K. Ananda Kentish Kumarasvami. Kumarasvami. Sì, lo so.
È un po' difficile, ma lo metteremo su internet. Lo cercheremo, metteremo la.
No, lo trova facilmente. È stato. Questo è il libro da cui tutto l'Occidente, dal 1920 in poi, ha imparato la mitologia indiana. Si intitola Miti dell'India e del Buddismo e è stato edito dalla Terza. Contiene, scritte anche molto bene, una sintesi buona, non appiattita, sia del Mahabharata sia del Ramayana.
C'è anche un testo che però appartiene al Mahabharata, che è il Bhagavad Gita, che è più noto e anche più piccolo da leggere. Sì.
La Bhagavad Gita è il cuore interiore del Mahabharata.
Quello possiamo leggerlo, diciamo, forse, ce la facciamo leggerlo.
Sì, di quello ci sono tantissime traduzioni. Io consiglio, come molto ben fatta, molto ben anche commentata, quella di a cura di Stefano Piano, si intitola Il canto del glorioso Signore.
Che è la traduzione di Bhagavad Gita, giusto?
Sì, è edito da San Paolo, delle Paoline.
Poi ecco, dei suoi libri, noi abbiamo presentato in questa intervista Suggestioni indiane, che è edito dalla Terza. Ci sono altri libri suoi, le chiediamo un atto
di arroganza
intellettuale, che ci fa molto piacere.
Beh, la ringrazio. Prendo la valutazione come un omaggio al fascino dell'India, più che alle mie capacità. Ad ogni modo, oltre a questo, io potrei consigliare, che è un libro venuto bene, lo dico perché non è solo mio, Cinzia Pierucci, cioè Giuliano Boccali, in ordine alfabetico, Cinzia Pieruccini, mia collega all'Università di Milano, Induismo, è un libro pubblicato da Electa e ha il vantaggio che i singoli argomenti sono trattati in semplice schede, con grande apparato iconografico di immagini, ma non esornative, belle, ma pertinenti al discorso, che allargano il discorso. È un'ottima introduzione, ha anche un buon indice analitico, quindi a seconda dei temi, dico per dire Karman piuttosto che Deva, cioè Dei, piuttosto che Shiva, piuttosto che correnti vishnuite, si trova un'impostazione sintetica e delle immagini che danno anche un'idea colorata e viva. Se qualcuno si interessa in particolare di poesia, oltre all'epica, credo che possa leggere, ci ho messo 30 anni a farlo, cioè frutto di passione da più di 30 anni, Poesia d'amore indiana e Poesia indiana classica, entrambi per le cure mie, pubblicati tutte e due da Marsilio. Cosa posso aggiungere? Un manuale di storia molto ampio, molto buono, è quello del collega Michel Guglielmo Torri, pubblicato da La Terza. E per la filosofia, un po' impegnativo, ma molto, molto sintetico e ben fatto, Raffaele Torella, che è illustre collega di fama internazionale dell'Università di Roma, Il pensiero indiano, pubblicato da Carocci.
Grazie, professore.
Grazie a lei.
Grazie.
È stato veramente un piacere conversare con lei.